Buona giornata.
Grazie.
Bene, continuiamo il nostro percorso di ascolto, che oggi continua un pochino sulla scia di ieri e vuole aiutarci questa mattina a comprendere e a capire meglio come si concretizza anche questa visita del Signore. Noi abbiamo ormai capito come sia decisiva per la nostra vita una vera e reale accoglienza di Gesù, come sia decisivo non perdere il dono più grande che ci è stato fatto, quello di essere visitati, visitate dalla sua persona, dalla sua vita, nella nostra vita reale, nella nostra esperienza di vita reale, che è quella che viviamo nella nostra casa. Questo è un dono che noi non possiamo permetterci di perdere, perché non verrebbe meno qualcosa della nostra persona, della nostra storia, ma ne verrebbe meno l'anima. Gesù ci ha spiegato con la parabola come sia importante che il seme, cioè lui, la sua vita, possano cadere e perciò arrivare nella profondità del nostro terreno, che è la nostra casa, stanza, la vita più intima, più interiore. E come già avevamo accennato ieri, e lo sappiamo anche dalla vita reale, perché Gesù li ha viste prima queste cose nei 30 anni di Nazareth, che hanno poi ispirato le sue parabole. Sappiamo tutti bene che quando questo avviene, e cioè che il seme riesce a cadere e arrivare nella profondità del terreno, qualcosa accade finalmente, e quello che accade è che il seme e il terreno tra loro si incontrano e, ieri dicevamo, si amalgamano insieme. Questo ci aiuta a capire che la visita del Signore, la venuta del Signore, di Gesù nella nostra vita, il venire di Gesù e quindi della sua vita nella nostra, non è soltanto un evento che è accaduto nella nostra vita un giorno. Era un giorno come tanti altri e lui passò. Punto. Quel giorno, quell'evento c'è stato. Quell'evento però si è riproposto nella nostra vita e si è riproposto attraverso le tante forme e modalità attraverso le quali il Signore è venuto e ha continuato a venire e a cadere come un seme nel nostro terreno. E questo è avvenuto e avviene tante volte, perché la venuta del Signore non è semplicemente un evento o un evento che si ripete qualche volta, ma attraverso qualche evento, in realtà, quello che gli eventi, cioè gli episodi della venuta del Signore dicono, è che quello che c'è in atto è piuttosto un processo. Attenzione, non un processo giudiziario, un processo di vita interiore. Per poterlo capire, prendiamo un'altra parabola, sempre di Gesù, sempre dal Vangelo di Matteo e quindi sempre dal capitolo 13. Ho detto una parabola perché sostanzialmente è una, anche se Gesù la racconta, diciamo così, attraverso due piccole parabole. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è il più grande. Questa è la parabola che fa da premessa a quella successiva. Il regno dei cieli è simile a un lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina finché non fu tutta lievitata. La visita del Signore è un po', Gesù la paragona, un po' al lievito che entra dentro alla pasta, viene impastato con tutta la pasta e mentre viene impastato, tra il lievito e la pasta avviene tutta un processo, quella che noi chiamiamo la lievitazione, che trasforma la pasta. La venuta del Signore, nella misura in cui è qualcosa che incontra il terreno, il mio terreno, cioè la mia vita e la mia vita più profonda, come il lievito incontra la pasta, mette in atto un movimento, un processo di trasformazione che tu non vedi, non percepisci immediatamente, ma è qualcosa di molto silenzioso, di molto nascosto, che avviene dentro alla pasta e quindi dentro a noi, perché la pasta siamo noi, avviene dentro di noi e avviene proprio nell'amalgamare e nel plasmare, nel trasformare, grazie al lievito, nel trasformare la pasta, e cioè la vita di Gesù, la vita divina del Figlio, entra dentro alla pasta di cui siamo fatti noi e la trasforma. Ciò che è decisivo è che il seme, così come anche il lievito, siano ben impastati con la pasta della mia persona, con la pasta del mio vissuto, del mio vivere, perché lo trasformi. Voi capite che fino a quando il lievito rimane fuori dalla pasta, la pasta non si trasforma. Così, fino a quando Gesù, lui e la sua vita rimangono qualcosa anche vicino a noi, perché tu il lievito lo puoi mettere vicino alla pasta, ma la pasta non cambia, la pasta non si trasforma, non avviene niente, non accade niente nella pasta. Così anche per noi la vicinanza a Gesù non è garanzia di trasformazione. La garanzia di trasformazione c'è nel momento in cui il lievito entra dentro alla pasta, vi entra dentro fino in fondo, in tutti gli angoli, e riesce a penetrarla tutta. E allora la trasforma tutta. Così accade anche a noi. La garanzia è che Gesù, lui, la sua persona e la sua vita possano entrare dentro alla mia vita, quella reale. Quando dico quella reale, dico quella vera, non quella che tante volte appare. Non dico niente di strano se dico che tante volte c'è uno scollamento tra la vita che appare e quella reale. Quante volte ci capita di fare una cosa, ma realmente dentro di noi non la facciamo. Però apparentemente l'abbiamo fatta, ma dentro di noi non l'avremmo voluta fare, l'abbiamo fatta perché dovevamo, perché ci toccava, ma non ci ha toccato questa cosa, perché la nostra vita, il nostro vissuto non si è amalgamato con quello che abbiamo fatto. Mi spiego? Per cui, quando dico vita reale, è per questo che dico, è ciò che tu vivi, la tua vita reale. E non sempre noi dobbiamo riconoscere che tante volte c'è uno scollamento tra quello che facciamo e quello che viviamo. A volte le due situazioni vanno esattamente in senso contrario. Quante volte succede in casa che magari la mamma chiede ad un figlio di fare un servizio, questo lo fa, però alla mamma viene a dire: senti, se lo devi fare con il muso, lascia stare, perché si vede che lui non ha scelto di farlo. Quello che davvero è importante è che la visita, la persona di Gesù e la vita di Gesù arrivi a toccare ciò che noi viviamo, non solo quello che facciamo, ma quello che viviamo realmente. E quello che viviamo realmente è dentro di noi, perciò deve arrivare lì dentro, per potersi amalgamare e per dare inizio a quel processo di trasformazione, o se, visto che tra una decina di giorni, forse anche meno, cadrà di domenica, ma grazie al cielo la liturgia ce la fa celebrare la festa della trasfigurazione, che cadrà di domenica il 6 agosto, di trasfigurazione del mio vissuto, siccome entra dentro il vissuto di Gesù nel mio vissuto, il lievito del vissuto di Gesù trasforma, trasfigura il mio nel suo. È chiaro? Guardate che tutto quello che non si amalgama con il lievito, cioè con la vita di Gesù, e non si fa visitare e non lo accoglie, guardate che rimane vita nostra, non trasformata, non trasfigurata, anche se rivestita di Vangelo, di religiosità, di comandamenti, ma non viene trasformata e trasfigurata. E prima o poi si vede, si sente. Perché tu un cibo scaduto non lo vedi, lo senti. E lo senti soprattutto dagli effetti dopo. È così. Perciò, alla fine, voi tenete conto che se dentro alla nostra vita ci sono degli angoli, delle situazioni, dei vissuti dove noi il Signore non glieli facciamo visitare, che non lo accolgono, quelli rimangono, e oggi pomeriggio vedremo con tutte le loro conseguenze. Quindi la visita del Signore, se apparentemente è un evento, in realtà innesca un processo di trasformazione interiore. Quanto più questa visita, questa venuta del Signore è accolta, è desiderata, è riconosciuta, è attesa come il dono, come il nuovo principio, come un nuovo riinizio, come un principio di compimento. Non dovete spaventarvi, perché se questo processo dovesse manifestarsi anche con un po' di travaglio, State tranquilli, perché è un segno di vita, eh? Una gravidanza non è una passeggiata, eh? Non è come andare a mangiare un gelato. E, insomma, c'ha tutti i suoi sintomi, c'ha tutti i suoi... E perciò questo processo di trasformazione, di trasfigurazione, comporta un po' di travaglio dentro di noi. E questo è un buon segno, perché dice che c'è in atto davvero l'incontro tra il seme e il terreno. Si sta davvero compiendo questa amalgama, questo impasto tra Gesù e la sua vita, io e la mia. E questo incontro e questa trasformazione comporta anche un po' di qualche travaglietto, insomma, no? Uno va in montagna, insomma, non può pensare che non ci sia neanche una curva e una salita. Qualche curva e qualche salita c'è. Se invece io dovessi verificare che questo processo dentro di me non c'è, ecco, devo stare attenta, perché sarebbe un'illusione quella di pensare che lo posso sostituire con tanti atti religiosi esteriori, quasi che potessero sostituire quello. Faccio un esempio. Se tu hai un, non so, voglio dire, mi viene in mente perché mi ha avvisato ieri, c'è un signore molto bravo che si occupa anche della Caritas, adesso è un po' avanti con gli anni, e niente, per cui ha un problema, ha un'anca e un ginocchio, che naturalmente è stato quello al ginocchio che poi ha creato una deambulazione un po' diversa, che quindi poi ha un po' creato il problema all'anca e ha fatto un po' tutti, e per cui gli hanno detto che non si può, no, non c'è altra soluzione che l'intervento con la protesi, una piccola protesi all'anca e successivamente il ginocchio. Ed è così, non è che tu puoi continuare tutta la vita ad aggiustarti con, dici, metto una ginocchiera, cammino un po' così, cerco di raddrizzarmi, cerco di... Sì, lo puoi fare, ti sembra di poter camminare ancora, ma tu non affronti il problema così, semplicemente gli giri intorno, il problema rimane, non si trasforma. Così qualche volta è per noi, no? Che non è che uno dice, mi viene in mente, che è un problema a volte che anche noi sacerdoti, almeno credo, ce l'abbiamo, no? Magari anche nella confessione. Quando una persona viene e ti dice, faccio un esempio, io non parlo con mia sorella da 6 anni, cose normalissime, anche nelle nostre famiglie ci sono questi problemi, no? E tu cosa gli dici? Dica 3 Ave Maria tutti i giorni, vedrà che poi parlerà con sua sorella. Non è che se quella lì dice 3 Ave Maria tutti i giorni, di punto in bianco, lei e sua sorella cominciano a parlarsi. Voglio dire, no, questo non è una sfiducia verso la Madonna, ma è semplicemente prendere atto di una cosa, voglio dire. Bisogna prendere, guardare, cercare di capire perché tu... Che cosa hai dentro che ti impedisce di parlare con tua sorella? Che cosa ha dentro lei verso di te? E cercare di andare a capire dov'è il problema. La Madonna ci dice questo, non ci dice semplicemente di dire di carosare in ginocchio perché vedrà che sua sorella le telefona. Sì, se mi telefona mia sorella non gli rispondo io, sono da capo. Quando dico questo vuol dire attenzione, perché non è che se io metto degli atti religiosi anche di preghiera, di penitenza in più, così aggiusto un po' e penso così di poter ovviare, direi proprio di no, perché se questo mio travaglio e questo incontro non c'è, e gli atti religiosi prendono atto anche loro che la tua vita è da una parte e quella del Signore è dall'altra, e non si incontrano, si sfioreranno, ma non si incontrano, non si amalgamano, una non entra nell'altra. Perciò, sempre avendo gli uomini e le donne di oggi, non solo i giovani, ma anche i papà, le mamme, no? Io credo che se non avviene questa cosa, è certo che anche la nostra persona e il nostro vivere non è trasfigurato, mi spiego, e perciò non ha dentro in sé, come dire, l'anima, lo spirito cristiano, la fisionomia cristiana. Noi abbiamo magari tante opere buone che sono secondo un certo, purtroppo, una certa etica e una certa buona maniera che viene dall'educazione religiosa che abbiamo ricevuto. Ma ahimè, questa non è sufficiente per dire io vedo qualcosa di nuovo, vedo un vivere diverso, vedo una persona che nel suo modo di essere e di vivere davvero è e mi comunica una novità, qualcosa di affascinante. Fai bravo, mi raccomando, non segui le compagnie cattive, finché sono quelle cose qui. Il cammino nostro di consacrazione è la consacrazione della nostra vita, attenzione, che non va intesa come sacrificare la vita. Io non penso di averla sacrificata. Se uno mi dice che io ho rinunciato a qualcosa, lo ribalto, perché mi offende. La consacrazione invece è aver accolto nella nostra vita la vita di un altro e aver consacrato, cioè aver dato la mia vita perché la sua si manifesti nella mia, e perciò c'è bisogno che la mia vita e la sua vita si appartengano reciprocamente, la mia alla sua e la sua alla mia, e però questo avviene solo a una condizione, che la mia vita e la sua vita diventino una pasta sola. Vi faccio un esempio biblico, siamo sempre nel Vangelo di Luca, siamo sempre lì vicino a quei capitoli lì, siamo al 17. Luca 17, 11, 19. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Ora, l'ascolto che adesso facciamo di questo testo non è nella cifra del samaritano, perché c'è di mezzo il tema del fatto che è tornato solo il samaritano, solo lo straniero. Non è questa, ma la cifra dell'ascolto che noi utilizziamo e che vedrete adesso è significativa, è quella del processo interiore. Allora, ci sono questi 10 lebbrosi, vedono Gesù ovviamente da lontano perché non si possono avvicinare, e questi cominciano a gridare, Gesù li vede e gli vanno incontro e loro cominciano a dire: Maestro, Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Gesù, rimanendo lontano, dice quello che la legge stabiliva, no? Che bisognava andare dal sacerdote e il sacerdote verificava ufficialmente che uno era guarito. Il fatto che Gesù dica quello è già indice del fatto che se ti mando dal sacerdote, in qualche misura potresti già intuire che forse qualcosa. Mentre questi vanno, sono per la strada, cominciano ad accorgersi, insomma si guardano in faccia uno con l'altro e si saranno detti: oh, ma guarda che tu, la tua faccia è un po', sai che non è più come prima. E quello dice: ma sai che anche la tua... E uno comincia a dire: ma sai che anche le mie mani... E si guardano in faccia mentre vanno e si accorgono che qualcosa sta succedendo. La domanda è: come mai ne torna indietro uno? Perché uno è bravo e gli altri nove sono cattivi? No! Noi avremmo detto così. Quello bravo è tornato, gli altri nove cattivi no. No, sono tutti bravi, non ce n'è uno cattivo o uno più bravo di quell'altro. No. E perché, vedete, succede questa cosa che, ahimè, purtroppo succede solo a uno. E non è che perché questo è bravo, non è che questo è bravo o più bravo, no, è perché questo semplicemente ha accolto e ha capito che cosa succede a questo. Che questo, nel momento in cui vede e negli altri e vede in se stesso che qualcosa si sta trasformando, lui mentre cammina e sta andando dal sacerdote, che cosa succede? Che dentro di lui questa visita, lui si accorge di essere visitato da Gesù e questa visita dentro di lui comincia a lavorare, a lavorarlo e a farlo pensare, a farlo ripensare. Vedete il processo? Che in questo parte, comincia. Negli altri nove quel processo lì non è scattato, perché la visita e loro non c'è stato, lo capite? In questo è partito tutto un lavorio dentro, interiore, perché la visita di Gesù dalla pelle esteriore gli è entrata dentro nella stanza. E che cosa ha prodotto? Perché è tornato indietro. Quando l'ha detto agli altri, quelli là dicono: ma cosa torna indietro a fare? Tanto sei guarito, tu hai bisogno del sacerdote, mi devi tornare indietro da lui. No, no, io torno indietro. Che cosa? La visita di Gesù. Lui l'ha accolta, l'ha fatta entrare dentro nel suo vissuto. C'è stato questo lavorio e che cosa ha prodotto? Che lui ha voluto tornare indietro perché ha voluto vedere il volto di Gesù, perché il volto di Gesù lui non l'aveva visto, perché erano costretti distanti. Lui di Gesù aveva sentito la voce e basta, ma non l'aveva visto. Non aveva visto gli occhi, non aveva visto lo sguardo, non aveva visto il volto. Il processo che lui ha vissuto dentro, gli ha generato dentro questo desiderio. Io sento dentro adesso una vita che mi è nata dentro, perché adesso per me è cominciata una seconda vita e questa seconda vita me l'ha data lui. Io ho bisogno di vederlo, ho bisogno di guardarlo negli occhi, ho bisogno di vedere il suo sguardo, il suo volto, ho bisogno di toccarlo perché adesso lo posso toccare. Gli altri nove sono guariti, buon, ma la vita nuova non è cominciata. È chiaro? Il rischio, guardate, che anche per noi è quello di vivere, di fare, ma di non avere dentro di noi questo desiderio di quella vita nuova, che lui ha capito, questa vita nuova è dentro a quel volto, viene da quel volto, viene da quello sguardo, viene da quella persona, e io quella vita lì ho bisogno di vederla, di toccarla, perché sento che mi è stata data. Allora, adesso la domanda, le domande possono essere diverse, no? E la domanda è: ogni volta che ricevo il dono della visita e dell'incontro col Signore, avviene anche in me quel processo, così come tra il lievito e la pasta? Faccio un esempio: vado a messa, sento la parola, e lì cosa avviene? Avviene il processo, non avviene niente, l'ho sentita come gli altri 9, e poi vado. Ho ricevuto il Signore, ce l'ho dentro nella comunione, è buono. Devo andare, qualche volta è vero, perché capita anche a me, perché magari sto finendo la messa e c'è già di chi mi aspetta, e magari qualcuno viene a aspettare e mette dentro la testa dalla porta della chiesa, una volta, due volte, tre volte, e mi tocca cacciarla un'occhiata, e dico: ti ho visto, sta lì, quieto, che arrivo. Dopo qualche volta devo tirarmi, cambiarmi, correre subito, per evitare magari che diventi un po' noioso o noiosa, perché anche lì in chiesa, o vado in chiesa a chiedere soldi a quelli che ci sono magari, per cui capita anche a me di dover... Ma abbiamo ricevuto il Signore, e con questo corpo che abbiamo ricevuto, con questa presenza che abbiamo ricevuto, il tempo di tornarci indietro per guardarlo in faccia, per guardarlo negli occhi, per renderci, per assimilare quello che abbiamo ricevuto, per farlo nostro. Ecco, provate un po' a pensare se ogni volta che il Signore mi visita questo processo c'è, oppure sono come gli altri 9 che uno dice: beh, i vesperi li ho detti, siamo a posto. Come quelli là, guariti, san guariti, siamo a posto. E il rosario o le altre cose le ho fatte e sono a posto. E non c'è mai niente, non c'è mai quell'impasto, quella lievitazione, quella trasformazione. Se non c'è, vuol dire che l'incontro è... uno è fuori, quell'altro è fuori dall'altra parte, non c'è. La seconda domanda è: il Signore riesce a incontrare la mia vita, quella più reale, o il Signore continua a incontrare la mia vita un pochino più, diciamo così, formale, istituzionale? Quando dico formale, istituzionale, intendo dire, faccio un esempio per me sacerdote: recito le lodi, poi vado sull'altare, dico la messa, vengo giù e arrivo alla sera e dico: le mie cose le ho fatte, il Signore, io e il Signore siamo a posto. È come un marito che con i figli e con la moglie dico: lavorato, lavorato, quello che devo fare l'ho fatto, mia moglie mi ha detto che devo sistemare la tapparella, l'ho sistemata, e quello che ho fatto, i figli: ciao, ciao, tutto bene, tutto bene, tutto bene, buono, quello che devo fare l'ho fatto. Fatto qualcosa di sbagliato? No. C'è qualcosa fuori posto? No. È tutto a posto. Il problema è che a distanza di anni i figli non sanno chi sei e tu non sai chi sono i tuoi figli. Perché non ci parli, non c'è comunione, non c'è relazione da una vita. Non c'è da stupirsi che poi tra marito e moglie ci si trovi ad essere diventati un po' estranei, perché quando ci si è parlato solo di tapparelle, di lampadine da cambiare, o della suocera che si lamenta, o delle cose da fare, e di noi due mai, perciò ci si trova distanti dopo 20, 25, 30, 35 anni. Perché quella lì è una vita insieme, istituzionale, formale. Dopo Dopo succede che dice: ah, ma sa, ho trovato una persona, io con quella persona lì riesco a parlare. Ah, perché così è. Ecco, proviamo un po' a vedere, dire, ma il Signore riesce a entrare dentro, a incontrare la mia vita, la mia persona reale, o incontra soltanto un po' quella istituzionale, quella un po' formale, quella un po' così. Tenete conto che deve incontrare anche non solo il prete, la religiosa come figura, ma poi deve incontrare anche me come persona, perché io sono comunque una persona, sono una persona che vive, che ha dei sentimenti, che ha delle emozioni, che ha tutto un vissuto, indipendentemente dal fatto che sono prete, dal fatto che sono suora. Mi spiego? Ecco, bisogna vedere se il Signore anche queste parti mie le incontra o non le incontra, oppure io non gliele faccio incontrare, perché vuol dire che allora il lievito si amalgama con qualcosa sì, con qualcosa no, e quindi sono riuscito a spiegarmi? Bene, oggi pomeriggio finiamo questa parte e poi da domani svoltiamo, facciamo una curva e svoltiamo un pochino, continuando il percorso.